devi aspettare.
Connettiti ad Huddle, il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you.
Ci leggi sul sito, ci ascolti on air.
Articoli o podcast sono tutti per te.
Happy Huddle Christmas to you.
Con questa canzoncina vi vogliamo ringraziare.
E tanti tanti auguri di buon Natale vi facciamo.
Non devi cercare, non devi aspettare.
Connettiti ad Huddle, il football c'è già.
Happy Huddle Christmas to you. Vai Perazzi!
Amici del college football, buon Natale! Siamo anche oggi live, dal live in differita in realtà, stiamo registrando in questo insolito mattinè per noi del 24, della vigilia di Natale. Siamo in mattinè perché Oleg non c'è questo oggi, quindi non ci ha dato la disponibilità, allora abbiamo deciso di registrare la mattina, che appunto per Oleg sarebbero le 3:30-4 di mattina, quindi ovviamente non sarebbe potuto essere con noi. Ma non sono da solo, comunque non manca solo Ole, quindi con me stamattina ci sono sia Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Fabio, buongiorno a tutti.
Che Francesco Fene, ciao Frank a te.
Ciao a tutti, buongiorno, buon Natale, buon anno, buon football.
No, buon anno glielo facciamo la settimana prossima, perché abbiamo un'altra puntata prima del... Anzi, tra l'altro usciremo proprio... Questa puntata esce il giorno di Natale, la prossima uscirà a Capodanno, quindi questa è l'ultima puntata di questo infame 2020. Però appunto comunque di football ce n'è stato anche questa settimana, ce n'è ancora prima della fine di questo 2020, e ne andremo a parlare proprio oggi partendo dal resoconto di quanto accaduto in questa settimana tra la week 16 e l'inizio dei bowl, che sono partiti come sappiamo un po' di botto quest'anno. Ovviamente finiti i championship, siamo subito partiti con la post season senza praticamente un attimo di tregua. E per quanto riguarda i championship, probabilmente avete letto il recap su Huddle Magazine, o comunque sapete come sono andati a finire, brevissimo resoconto. La MAC l'ha vinta Ball State battendo Buffalo 38-28, la Mountain West l'ha vinta San Jose State, come avevamo pronosticato settimana scorsa, la bellissima storia di San Jose State, con la bella storia anche di Nick Starker, che ha battuto Boise State 34-24, la Conference USA è andata inaspettatamente a UAB, che ha battuto Marshall 22-13, e la AAC, per chiudere le Group of Five, è andata a Cincinnati come previsto, dopo al termine comunque di una bella partita chiusa 27-24 con un field goal sul finale. Come detto già settimana scorsa, non l'avevamo detto settimana scorsa, perché settimana scorsa l'avevamo pronosticata, il championship della Sun Belt non si è giocato, perché è stata proprio una notizia uscita qualche ora dopo la nostra registrazione nel giovedì notte, e quindi niente Coastal Carolina Louisiana, che era una delle partite che probabilmente ci interessava, ci intrigava di più. E peccato, comunque si sono giocati tutti gli altri 9 championship, questi sono i 4 delle Group of 5. Nelle Power 5 Oregon ha vinto il titolo di cartone della Pac-12 battendo USC 31-24, e anche qui partita molto bella, e ovviamente valeva quello che valeva, però è stata comunque una partita molto bella, USC troppi errori. E alla fine ha vinto Oregon. Parleremo poi, commenteremo quanto accaduto nella Big Ten, nella Big 12, nella ACC e nella SEC. Brevemente, nella Big 12 ha vinto Oklahoma con Iowa State, nella ACC ha vinto Clemson, come avevamo ampiamente pronosticato tutti tranne me, nella 34-10 con Notre Dame, nella Big Ten ha vinto Iowa State con qualche fatica più del previsto, e nella ACC ha vinto Alabama, anche qua forse facendo più fatica del previsto. E per quanto riguarda i bowl, invece, siamo, come detto, è cominciata la stagione dei bowl. Per ora se ne sono giocati pochini, non sono state partite super indimenticabili. Il primo è stato quello di lunedì, il Myrtle Beach, prima volta che si gioca un bowl nel Teal Turf di stadio di Costa Carolina, quindi sul prato turchese di Costa Carolina, e Upstate ha vinto con Northeast 56-28. Poi c'è stato il mitico Potato Bowl vinto da Nevada quest'anno, il Boca Raton giocato tra BYU e UCF, partita che probabilmente di questa settimana era quella che a priori doveva essere la più interessante, in realtà è stata stravinta da BYU con una eccellente prova di Zach Wilson, che ha così probabilmente confermato la sua candidatura a un primo giro del draft del prossimo anno. Poi si è giocato il New Orleans Bowl, stravinto da Georgia Southern 38-3 con Louisiana Tech, e il primo di sempre della storia, Montgomery Bowl, che quest'anno è uno dei bowl nuovi, vinto da Memphis su Florida Atlantic 25-10. Bene, detto tutto ciò, molto in breve, arriviamo appunto al commento, ritorniamo su quanto accaduto nella settimana dei championship, partendo forse dalla fine, perché la partita che appunto ha chiuso la settimana dei championship e che probabilmente è stata la più commentata e la più interessante anche per il suo svolgersi, ovvero Florida-Alabama. E non posso che partire da Francesco, perché ovviamente era la tua Alabama in ballo, ha vinto 52-46 stradominando il primo tempo e poi probabilmente con un po' di calo di concentrazione, probabilmente credevano di aver già vinto, non lo so, una grande rimonta comunque di Florida guidata da un grande Kyle Trask, un grandissimo Kyle Pitts, ha messo un po' in difficoltà Alabama e alla fine ha avuto comunque Florida l'opportunità di provare anche a vincere questa gara. Florida, scusate.
Sì, sì, partita bellissima, punteggio alto come era facile prevedere, ha vinto alla fin fine comunque la squadra più forte, la squadra migliore, perché Florida sì, ci ha provato fino all'ultimo, avrebbe potuto anche pareggiarla, però secondo me il punteggio non racconta l'intera verità di come è andata la partita, perché secondo me Alabama non dico che l'ha dominata completamente, però per come l'ho vista io ha sempre avuto il controllo, anche quando Florida nel terzo e nell'ultimo quarto si è riavvicinata, quando nel terzo quarto soprattutto Alabama non è riuscita a segnare neanche un punto facendo due o tre punt, ora non mi ricordo più preciso, però secondo me Alabama l'ha avuta sempre in controllo, rischiando qualcosina, certo, perché comunque stiamo parlando di Florida, stiamo parlando della settima squadra della nazione, quindi qualche rischio qualche rischio da correre, insomma, si doveva accettare. La differenza alla fine l'hanno fatta i valori in campo, secondo me, perché Alabama a livello di roster, a livello generale, globale, è la squadra migliore che abbiamo visto quest'anno in campo. Florida si è rivelata ancora una volta una squadra monodimensionale, cioè troppo Trask dipendente, non ha un'alternativa nel gioco di corsa e questo ha penalizzato tantissimo i Gators. Poi stiamo parlando di una partita in cui i due quarterback hanno segnato il record, perché entrambi hanno lanciato oltre 400 yard, stabilendo il record appunto per il championship dell'ACC. Il record poi l'ha tenuto Mac Jones, perché ha lanciato qualche yard in più di Trask, ma stiamo parlando comunque di numeri altissimi. È stata una partita all'inizio molto di rincorsa, nel senso che è stato un botta risposta soprattutto nei primi minuti, però ti ripeto, i Tide comunque secondo me l'hanno tenuta in controllo. Hanno costretto a Florida, soprattutto nel primo quarto, a un solo viaggio in red zone. Si sono confermati i migliori nel CIE nel convertire i terzi down, e comunque avevano delle alternative in attacco, perché non avevano solo Mac Jones, ma avevano anche Najee Harris, che ha segnato addirittura 5 touchdown. Nel terzo quarto, poi al rientro dall'intervallo lungo, effettivamente può essere come hai detto tu, cioè che Alabama si è un po' addormentata, ha lasciato recuperare i Gators, si sono portati addirittura solo meno 4 ad un certo punto, però poi è uscito di nuovo il talento, perché Alabama comunque ha controllato perfettamente l'orologio. Nell'ultimo quarto è tornata a martellare la difesa dei Gators, è tornata in vantaggio di due possessi e alla fine l'ha vinta. è riuscita soprattutto a limitare Trask, sebbene lanciare oltre 400 yard lo possiamo chiamare limitare, però ovviamente insomma dominato soprattutto nella linea di scrimmage. Forse se c'è qualcosa da recriminare per i Tide, più che altro e le troppe penalità. Infatti qui Saban è stato molto chiaro, lo abbiamo visto anche incazzandosi ripetutamente nella sideline, perché lui può accettare tutto ma non che la squadra sia così fallosa come lo è stato appunto nel championship. Però diciamo che per come l'ho vista io la partita, Alabama l'ha sempre avuta in controllo.
Se vogliamo un 52-46 appunto col risultato con cui si è chiusa la partita è la degna conclusione della stagione di SEC, che è stata una stagione di SEC molto Big 12 più che SEC, e si è chiusa appunto come è stato durante tutto l'anno con una partita
molto punteggi altissimi.
Esatto. E, se vogliamo però, e qua voglio un po' provocarti, logicamente Alabama è la numero uno della nazione, l'ha dimostrato, ha vinto tutte le partite, è la prima squadra della storia a vincere 11 partite di SEC, ovviamente perché è la prima volta che se ne sono giocate 11, Alabama le ha vinte tutte, e voglio provocarti nel senso che voglio chiederti se esiste un problema, te l'avevo già chiesto quando Alabama aveva subito tanti punti da Ole Miss, se esiste un problema difesa di Alabama, nel senso che Alabama è vero che ha subito tanto solo contro Florida e Ole Miss, però se vogliamo anche vedere, se vogliamo vederla tutta, Florida e Ole Miss probabilmente sono anche gli unici due attacchi abbastanza pericolosi che Alabama ha affrontato, visto che quello di Texas A&M l'ha affrontato in un momento della stagione in cui Texas A&M ancora non era così performante, visto che settimana prima per esempio aveva battuto solo 17-12 Vanderbilt e da lì in poi insomma è cresciuta la squadra di Jimbo Fisher. Insomma, due partite contro due squadre con attacchi forti e sono stati comunque subiti più di 40 punti entrambe le volte.
Sì, la risposta l'hai data tu, nel senso che Alabama ha subito dai migliori attacchi della SEC, oltre a quello di Bama stesso, ovviamente, perché comunque, ti ripeto, limitare un giocatore come Trask era veramente impossibile per come sono strutturati appunto gli attacchi, per come è strutturata la difesa di Alabama. Devi per forza concedere qualcosa, è normale, è fisiologico, anche se Alabama avesse giocato con la difesa di 4-5 anni fa, che secondo me è la difesa migliore che si è vista nella storia dell'università, quella difesa avrebbe subito comunque tanto, perché stiamo parlando di un giocatore che concentra su di sé tutto l'attacco. Parlo di Trask, ma vale lo stesso discorso vale per Ole Miss. Un giocatore che lancia più di 50 palloni a partita, è normale che faccia dei numeri, è normale che insomma lanci tantissime yard, è normale che faccia volume a livello offensivo. Quindi il problema non è tanto concedere 700, 800, 1000, quelle che sono yard per Alabama, il problema è segnare sempre più punti degli avversari, e questo Alabama riesce a farlo, cioè limitarlo il tanto che basta affinché l'attacco appunto di Alabama riesca comunque a segnare un punto in più. Quindi questo è l'obiettivo, perché sono convinto che a Saban non gliene freghi nulla se Trask lancia per 1000 yard, se Florida segna 90 punti, se Alabama poi ne segna 91 e vince la partita, perché ti ripeto, per come sono strutturati gli attacchi e le difese, è impossibile limitare un giocatore del genere, cioè lo puoi limitare ma fino a un certo punto. Quindi non c'è, per come la vedo io, un problema difensivo nel concedere magari per una o due partite tanti punti o tanti yard ai tuoi avversari.
Sì, di fatto sì, nel senso che alla difesa di Alabama quest'anno non viene chiesto di vincere le partite, ma viene semplicemente chiesto di non perderle, poi ci pensa l'attacco a vincerle, però appunto era più che altro una provocazione, nel senso che ho letto da tante parti che la difesa di Alabama viene considerata una delle migliori, secondo me non è così, è comunque una delle migliori, ma non è la miglior difesa della nazione, è comunque una buona difesa, tanto che basta per far vincere a quell'attacco lì, che secondo me è per distacco il migliore della nazione, le partite.
Sì, siamo d'accordo.
Esatto. Cioè, per esempio, anche la prestazione, forse la più brutta prestazione di Alabama difensiva di quest'anno è stato il primo tempo con Georgia, in cui ha concesso 24 punti a Stetson Bennett. Insomma, dopo il secondo tempo, Bennett ha iniziato a lanciare più agli avversari che ai suoi, e Alabama ha vinto facile. Però c'è stato più di, diciamo, come si dice, di un indizio per considerare la difesa di Alabama non imperforabile, ecco. E Guido, invece a te chiedo, giusto prima di chiudere l'argomento su questa partita, se in questo 2020 siamo di fronte all'ennesima rivoluzione, all'ennesima cosa particolare di questo anno, sia ad un wide receiver che vincerà l'Heisman.
Sarebbe giusto, devo dire, perché comunque a livello di cifre, di importanza, chiaramente si parla di Devonta Smith, credo che sarebbe giusto. Poi, chiaramente l'Heisman è un trofeo che viene dato, a cui votano, giornalisti, insomma, addetti ai lavori, e quindi, essendo una cosa molto soggettiva, ci sta che poi quella che è l'opinione pubblica venga in qualche modo scartata. Chiaramente anche in finale contro Florida, Devonta Smith ha fatto una partita super, 180 e passa yard, due touchdown. Insomma, un giocatore sempre chiama a sé almeno un paio di difensori, quindi libera altri. Insomma, secondo me lo meriterebbe. Cioè, io personalmente glielo darei, anche perché appunto sarebbe una cosa storica, ma non solo per quello, anche perché è molto meritato. Lo stesso si potrebbe dire sia per Mac Jones che per Kyle Trask, però onestamente per me, quindi parlo per me stesso, salta più all'occhio una prestazione quella di Devonta Smith rispetto agli altri.
Sì, secondo me sul fatto che appunto lo meriti Smith, cioè sul fatto che potrebbero darglielo e non a Trask e a Mac Jones, rileva il fatto che sia Trask che Mac Jones non siano probabilmente i migliori giocatori del loro attacco, sia che uno abbia appunto Devonta Smith
Esatto.
e l'altro abbia Kyle Pitts.
Sì, diciamo che se non lo vince Devonta Smith quest'anno con i numeri che ha messo lui come wide receiver, allora vuol dire che un wide receiver non lo vincerà mai, perché onestamente fare una stagione per un wide receiver, fare una stagione migliore di quella che ha fatto Devonta Smith è proprio difficile, se non impossibile. Quindi, cioè, se non lo vince lui quest'anno, credo che non ci sarà mai più un ricevitore che lo possa vincere. Tuttavia, io resto del parere che lo daranno a Trask. Resto del parere, della convinzione che ho da almeno un mese, perché comunque i numeri che ha messo in fila sono gli stessi praticamente di quelli che ha messo in fila Burrow l'anno scorso, quindi, cioè, se seguono quella linea dovrebbe andare a Trask. Poi io sono il primo che sono contento se lo danno a Smith, perché sarebbe una cosa storica, è dal 91 addirittura che non vince un ricevitore, quindi anch'io, insomma, sarei favorevole a darlo a lui.
Però almeno se non altro quest'anno rispetto alle ultime edizioni anche la lotta per l'Heisman Trophy è molto più aperta e sarà interessante anche quella serata lì, non solo per il contesto che quest'anno ci sarà meno, ma appunto anche per scoprire chi sarà il vincitore. Non è già scritto già alla serata, insomma, come nelle ultime edizioni in cui vedevamo la serata solo per attenderci il discorso del vincitore. E passando invece in Big Ten, al quanto accaduto sabato sera alle 6, tra Ohio State e Northwestern, qua secondo me i punti interrogativi sulla prestazione di Ohio State sono parecchi, anche parecchi in più rispetto a quelli di Alabama. perché Ohio State contro una Northwestern che, ok, ha fatto una grandissima stagione, è una buona squadra, ha un'ottima difesa, ha trovato anche una discreta quadratura offensiva, però nel primo tempo Ohio State è stata praticamente nulla, non è riuscita mai a segnare, praticamente mai, ha segnato 3 punti e ha concesso tanto in difesa a un attacco che non è, come detto, uno dei migliori della nazione. Poi nel secondo tempo Ohio State non è che sia andata molto meglio, semplicemente che Northwestern ha fatto un paio di errori, specialmente i due del quarterback, il primo l'intercetto lanciato in red zone, in end zone, appunto di Peyton Ramsey, e poi il fumble di Ramsey due drive dopo, che hanno un po' spianato la strada ai Buckeyes. Però Fields molto male, e se i Buckeyes hanno vinto questa partita devono ringraziare soprattutto il loro running back Troy Sermon, che ha fatto una partita clamorosa. Ma Guido, torno da te. I problemi per Ohio State, abbiamo detto appunto, sono parecchi. Vedi questa Ohio State in grado di potersela giocare con la Clemson che abbiamo visto sabato sera?
Allora, in grado direi di sì, cioè io credo che arriveranno con la preparazione alla partita in una maniera completamente differente e più che altro molto più sani, perché comunque avevano diversi giocatori nella lista di inattivi per i contagi o contatti con contagiati, quindi un Ohio State che non era proprio al completo. Certo, il punto interrogativo più grande secondo me rimane quello di Justin Fields, che quest'anno non sembra sia molto brillante, anzi devo dire che nelle partite in cui Ohio State ha fatto fatica, e quindi quella contro Indiana e quella contro Northwestern, alla fine comunque vincendole entrambe, però Justin Fields ha giocato, si può dire, male. Cioè mi è sembrato un giocatore molto meno sicuro rispetto a quello che ci aveva fatto vedere lo scorso anno, molto, molto propenso a forzare la giocata quando la giocata magari non c'è, più spreciso, insomma qualcosa c'è. Se questo sarà risolto nella preparazione alla partita contro Clemson, e quindi chiaramente Ohio State dispone di uno staff super stellare, allenatori bravissimi, quindi secondo me riusciranno in qualche modo a fare arrivare al 100% Ohio State. La domanda è: basterà questo Ohio State al 100% per battere Clemson? Chiaramente la partita deve essere giocata, però è chiaro che gli occhi saranno tutti su Justin Fields, che appunto viene da un paio di prestazioni nelle partite più tra virgolette importanti non ottimali. Poi se ci aggiungiamo il discorso che Ohio State è nella lente di ingrandimento per il trattamento, diciamo, di favore ricevuto dalla Big Ten, e quindi tutto il discorso che abbiamo già fatto sul il numero minimo di partite, allora lì si entra tutto in un altro tipo di polemica. Il fatto che probabilmente Ohio State è una delle migliori 4 squadre della nazione, se sarà meglio di Clemson lo vedremo in semifinale, suppongo di no, ma chiaramente le armi per un eventuale upset ci sono tutte.
Ecco, è la classica partita.
Sì, più che se posso aggiungere, perché io il fatto di aver giocato 6 partite lo vedo più come uno svantaggio che un vantaggio, come hanno detto molti, per il fatto, insomma, della polemica. Questa squadra ha giocato solo 6 partite, non poteva andare ai playoff. Ecco, io lo vedo più uno svantaggio, perché comunque Ohio State ha avuto molto meno tempo rispetto alle altre di preparare le partite, di vedere la reazione dei giocatori in base alle partite. Giocava una settimana sì e 2 no, quindi per me è più uno svantaggio, insomma, questo che hanno avuto i Buckeyes. Poi è chiaro che una squadra del genere è incredibile come questa squadra comunque trovi sempre il modo di evitare la sconfitta, perché Se ha difficoltà sul passaggio, come ha detto giustamente Guido nella partita contro Northwestern e quella con Indiana, trova sempre una soluzione nel running game e viceversa. Se per esempio fatica in attacco sia sul running game che sul gioco di passaggio, allora è la difesa a portare punti alla casa. Insomma, la giri come la giri, Buckeyes troveranno sempre il modo di vincere le partite, ed è questa secondo me la forza della squadra, cioè trarre vantaggio, trarre profitto da ogni tipo di situazione, che sia positiva o negativa. Ora, contro la Northwestern, che era la miglior difesa della nazione su passaggio, e si è confermata la miglior difesa su nazione della nazione per passaggio, perché a Fields non l'hanno fatto lanciare praticamente, e che con il successo è uscito fuori Sermon, che ha corso 331 yard quando in stagione ne aveva accumulato 344, quindi cioè, stiamo parlando di un giocatore che in 5 partite ha corso 344 yard e in una partita ne ha corso 331, quindi stiamo parlando di una squadra in cui ad ogni partita emerge un giocatore nuovo, emerge una nuova stella, e appunto è questa la forza della squadra. Ecco perché secondo me il comitato ha scelto di far andare ai playoff Ohio State, perché sanno che comunque ci sono a roster giocatori di questo calibro in grado di svoltare la partita in qualsiasi momento, e quindi la scelta è stata naturale, diciamo così, per il comitato.
Sì, quello che dico io è che Ohio State è a nomi sicuramente una delle squadre, delle quattro squadre più forti. Io non ho mai visto una partita in cui loro lo hanno dimostrato durante queste sei partite.
Esattamente.
Poi che lo siano, io son d'accordo, lo credo, e probabilmente avrei messo anch'io Ohio State tra le prime quattro, perché, e sono convinto che la stessa Clemson e Dabo, che ha fatto tutte quelle polemiche in conferenza stampa, se potessero scegliere, sceglierebbero di giocare contro un'altra squadra rispetto a Ohio State, perché Ohio State è una squadra temibilissima. Io non l'ho vista mai giocare in maniera eccellente, come ho visto fare invece a Alabama per tutta la stagione, a Clemson per praticamente tutta la stagione fuori di una partita, e a Notre Dame uguale, più o meno. Notre Dame e Ohio State hanno un po' lo stesso problema, diciamo, non, sì. Però bene o male la differenza fra le prime due e le seconde due, quindi tra 1 e 2 e 3 e 4, secondo me è abbastanza elevata, perlomeno per quello che si è visto finora. Poi a partita secca, quattro squadre sicuramente forti, quello tutto può succedere, non mi sorprenderei se Ohio State ce la facesse alla fine.
Sì, però... sì, siamo d'accordo. Infatti il comitato, quello che hanno criticato molti addetti ai lavori del comitato è stato proprio il fatto che hanno scelto Ohio State sulla base, cioè sulla carta.
Esatto.
Cioè, il comitato ha detto sulla carta Ohio State vale le prime quattro, poi magari sul campo non l'ha dimostrato, come hai detto giustamente tu, e questa è la critica che è stata mossa al comitato. Infatti quando parlano di eye test, no? Test dell'occhio, loro, esatto, si sono basati su questo, cioè sulla carta Ohio State vale le prime quattro, quindi via Ohio State dentro.
E secondo me che... questo è un po' la base su cui ha lavorato la commissione quest'anno, cioè sullo status delle squadre, e tornerà anche sul discorso che faremo tra poco, ovvero il discorso tanto caro al nostro amico Andrea dell'allargamento dei playoff, perché ovviamente una Ohio State che per status era dentro le prime quattro dall'inizio della stagione, avrebbe semplicemente non dovuto fare cagare al punto da essere messa fuori da queste quattro. L'importante era che riuscisse a vincere le partite, anche se lo faceva in modo non così convincente come alla fine ha fatto, sarebbe rimasta dentro. E questo appunto tornerà nel discorso che faremo tra un attimo dell'allargamento dei playoff, perché appunto quando hai squadre come Alabama, Ohio State e Clemson che di diritto sono all'interno delle quattro, e poi l'importante è che non facciano errori o partite disastrose che poi le tirino fuori, è logico che resta un posto per le altre 127 squadre della nazione, che è davvero troppo poco. E detto questo, comunque, io la vedo anch'io come voi, che appunto che Ohio State meriti sulla carta di essere tra le quattro, però onestamente con Clemson la vedo molto male, perché Fields l'ho visto troppo lento nel rilasciare la palla, la linea offensiva, che appunto mancava di tre uomini, ha fatto anche un discreto lavoro in qualche caso, perché comunque il fronte di Northwestern non è facile da arginare, però ha avuto tante tante difficoltà, e visto il fronte di Clemson contro Notre Dame, che praticamente non ha lasciato respirare Ian Book, la vedo ancora più dura per Justin Fields, quindi dovrà assolutamente elevare il suo gioco rispetto a quanto ha fatto in queste partite, perché è stato davvero troppo poco. E chiudendo appunto il recap dei championship, passiamo invece alle ultime partite, che sono state quella tra Oklahoma e Iowa State, di cui magari non so se volete commentare, dire qualcosa. È stata una bellissima partita, però rientra poco nel discorso playoff che stiamo facendo, e l'altra tra Clemson e Notre Dame. Vi lascio liberi di commentare come volete, ovviamente diciamo l'argomento è quello che è stato appunto è stato scelto di mettere dentro Notre Dame, di lasciare Notre Dame nelle 4 a scapito di Texas A&M. Liberi appunto di commentare. Fra, parto da te.
Sì, in realtà per quanto riguarda Clemson e Notre Dame non c'è tantissimo da dire, se non che Clemson ha dominato la partita. Io più o meno mi aspettavo una partita del genere con il rientro di Lawrence. Più che altro, come ho anche avuto modo di scrivere su Twitter e sui social, insomma, commentando la partita, più che il rientro di Lawrence, la chiave è stata il rientro dei due difensori, è stata il rientro di Skalski, soprattutto di Davis, perché sono loro alla fine che hanno fatto la differenza, perché in occasione della sconfitta nella regular season, diciamo così, è vero che mancava Lawrence, però il suo sostituto è stato bravo nel sostituirlo egregiamente. Quello che è mancato appunto sono questi due elementi difensivi, che secondo me sono fondamentali per l'economia di gioco di Clemson. Notre Dame completamente assente dalla partita, l'unico che secondo me è valso la sufficienza è stato Ian Book, perché ha dovuto fare il mago, l'Udini, come ho scritto su Twitter, già dai primi minuti. La tasca è praticamente collassata dopo il primo drive, quindi Notre Dame completamente assente. Poi certo, la differenza l'hanno fatta i big plays, perché se parliamo di difesa nello stretto, nel corto, Notre Dame ha vinto la sfida contro Clemson, perché se noi andiamo a guardare i touchdown, i 4-5 touchdown che sono arrivati, sono tutti arrivati da giocate da oltre le 40 yard, che fossero lanci, che fossero corse. Quindi è stata la concessione di questi big plays che ha permesso appunto a Clemson di portare a casa la vittoria, ed è questo che Notre Dame deve cercare di limitare appunto se vuole avere qualche chance contro l'Alabama. Quindi poco da dire. Per quanto riguarda Iowa State, peccato, perché io ci speravo perché è una squadra che mi sta simpatica, Oklahoma è una squadra che mi sta molto antipatica, e quindi speravo nella vittoria dei Cyclones, che in difesa hanno giocato una partita pressoché perfetta, limitando tanto comunque l'attacco di Oklahoma, e che offensivamente hanno commesso troppi errori. Purdy è stato intercettato 3 volte, insomma,
si hanno pagato un primo tempo in cui non sono riusciti a muovere le catene praticamente mai, e poi nella ripresa qualcosa di più hanno fatto, però
sì, è stata una partita molto, molto bloccata anche nel punteggio, perché comunque non ci aspettavamo un punteggio così basso, diciamo così. Anche il targeting comunque di Iowa State, cioè nel primo drive hanno subito sia un targeting che il touchdown, quindi insomma non hanno iniziato benissimo. Però la difesa in red zone di Iowa State ha funzionato, hanno limitato tantissimo, però comunque hanno si è sentita la mancanza di un Purdy che rispetto ad altre partite aveva fatto sicuramente meglio. Non sono riusciti mai a concretizzare i viaggi in red zone che hanno fatto, e poi l'intercetto finale è stato, diciamo, la ciliegina sulla torta. Molto meglio in difesa Iowa State. Peccato perché ci speravo.
Peccato perché degli ultimi sei titoli, tutti vinti da Oklahoma della Big 12, questo probabilmente è stato, era quello più in ballo e quello probabilmente che meritavano meno. Infatti, anche i Sooners. E detto questo, Guido, invece a te chiedo appunto un commento, più che altro se ti trovi d'accordo con la commissione sulla scelta di aver inserito appunto Notre Dame alla 4 rispetto a Texas A&M, scelta che avevamo detto era abbastanza prevedibile nel caso in cui Clemson avesse vinto con Notre Dame. Certo che la dimensione della vittoria di Clemson probabilmente non è stata larga, ma non è stata abbastanza larga da vedere una Notre Dame esclusa.
Sì, onestamente ci sono buoni argomenti per entrambe le teorie, diciamo. Io non pensavo che avrebbero messo fuori Notre Dame, onestamente. Però chiaramente quando è finita la partita, durante lo svolgimento della partita, Notre Dame ha fatto quello che non doveva fare, ovvero dimostrare di non essere all'altezza in maniera molto importante di Clemson. Cioè una sconfitta anche solo di 10 punti, quindi un 34-20 o giù di lì, avrebbe secondo me messo a tacere più o meno queste critiche che ci sono, ci saranno, perché magari ora Notre Dame andrà a perdere malamente con Alabama e quindi ancora una volta ci sarà questa narrativa intorno a Notre Dame, squadra portata avanti da opinione pubblica, giornalisti vari, eccetera eccetera, per lo status più che per altro. Texas A&M ha delle buone argomenti, perché ovviamente è una squadra che ha vinto tutte le partite eccetto una contro Alabama, però anche Texas A&M contro Alabama non è che ha brillato o è stata in partita, è stata una vittoria abbastanza netta, quindi le due situazioni si equivalgono. Notre Dame in più ha la vittoria contro Clemson, che vale più della vittoria di Texas A&M contro Florida, per quanto anche quella molto molto pesante a livello di ranking. Non credevo, proprio per questo motivo qui, proprio per il risultato della prima partita con Notre Dame, che Clemson con la partita con Clemson, che Notre Dame sarebbe stata messa fuori.
Sì, di fatto come percorso è giusto che Notre Dame sia dentro, perché appunto avrebbe dovuto, entrambi hanno una vittoria importante, una con Clemson, l'altra con Florida, ma quella con Clemson vale di più. Entrambe hanno una sconfitta abbastanza perentoria, contro Clemson 34-10, l'altra contro Alabama 52-17, quindi appunto Notre Dame avrebbe dovuto perdere con Clemson più largamente di quanto fatto con... Sì?
No, dico Notre Dame in più ha la vittoria anche contro North Carolina in casa, esatto, di North Carolina, che era il numero 15 Tar Heels, quindi anche quella vale tantissimo. Texas A&M aveva il suo resume solo la vittoria contro Florida, peraltro arrivata ad inizio stagione quando insomma i ranking erano quelli che erano.
Ma infatti l'unica diciamo l'unica, come si dice, l'unica argomento a favore di Texas A&M che mi sento di portare avanti e che probabilmente è quello che un po' muove di più anche i giornalisti americani, è che appunto la sconfitta di Texas A&M è arrivata due mesi fa, tre mesi fa, quello che era la sconfitta di Notre Dame, una sconfitta così brutta per Notre Dame praticamente alle porte dei playoff porta a parlare, a discutere molto di più. È logico che se Texas A&M avesse giocato l'ultima gara di regular season contro Alabama, magari vincendole tutte prime, perdendo 52-17 settimana scorsa, sarebbe stata, probabilmente se ne parlerebbe meno, ecco, di questo dualismo. E arriviamo, ragazzi, siamo già a 38 minuti, come volevasi dimostrare, faremo fatica a star sotto l'ora anche oggi in questa vigilia di Natale. E appunto questo, il discorso fatto su Ohio State e su questa diatriba, insomma, tra Texas A&M e Notre Dame, ci porta appunto ad arrivare al discorso di allargamento dei playoff, perché se ne è parlato tanto, soprattutto in questa settimana, come sempre, nella settimana che porta alla scelta delle 4, se ne parla sempre tanto. Su Adol Magazine trovate un bell'articolo di Emanuele Sortino che riassume un po', diciamo, quanto pensiamo tutti, le posizioni, anche le nostre posizioni, ossia del fatto che quattro squadre, un playoff da quattro squadre con Clemson, Ohio State e Alabama, che sono le super favorite ogni anno per essere tra le quattro e che ogni anno o quasi riescono ad entrare nelle quattro, porta i migliori prospetti da scegliere sempre per queste squadre, perché ovviamente hanno la maggior possibilità di arrivare ai playoff, che alla fine sono la vetrina più importante della nazione per mettersi in mostra, per strappare una scelta più alta al draft, e questo allarga sempre di più la forbice tra chi va ai playoff e chi no. E quindi per tutte queste ragioni qua, oltre appunto al fatto che quest'anno si sia confermata, probabilmente confermata per sempre adesso, una volta per tutte, la regola che una squadra di Group of Five non potrà mai arrivare ai playoff, visto quanto fatto da Cincinnati quest'anno, che meglio di così non poteva fare, che comunque è stata tagliata fuori. Detto tutto ciò, probabilmente un allargamento a 8 o 12 o 16 sarebbe troppo probabilmente, ma già 8 sarebbe un bel passo avanti, sarà necessario. Cosa ne pensate voi?
Sì, cioè io credo sia inevitabile che succeda prima o poi, perché non solo il ragionamento che hai fatto te, che è giustissimo peraltro, ma anche il discorso dell'importanza che hanno ora tutti i bowl, perché una delle cose che frena probabilmente chi deve decidere di introdurre l'allargamento ai playoff è proprio quella che a questo punto tutti i vari bowl, che a quel punto non sarebbero dentro playoff, perderebbero di valore. Ma io, per quello che vedo e per quello che leggo, già ad oggi si può dire che, a parte qualche bowl che saranno 5 o 6, il resto non ha tanto valore. Basta vedere in quanti giocatori decidono, di finita la regular season, di magari prepararsi al draft, saltare il bowl. E quindi alla fine l'interesse, l'attenzione per tutte le partite che non sono i bowl più importanti sta calando lo stesso. Quindi non è, secondo me, una scusa sensata per non poter mettere i playoff. Poi chiaramente tutto il discorso di ripartizione di talento, cosa a cui io per esempio credo poco, perché non so se i migliori prospetti vanno ad Alabama solo perché Alabama è la numero uno perenne. Io credo che ci siano tanti fattori dietro, però una certa ripartizione di talento si può verificare se chiaramente c'è una possibilità in più per più squadre di arrivare in fondo. Chiaramente ci sarà sempre delle favorite, probabilmente rimarranno sempre le solite. Non voglio pensare da ingenuo che Cincinnati domani, che allargano i playoff a 12 squadre, diventa la squadra più forte della nazione. Assolutamente no. Però è chiaro che questo darebbe tutto un altro tipo di interesse alla post season, aumenterebbe il numero di partite importanti e quindi tutti ne gioverebbero: i giocatori che vanno a sfidare squadre magari più forti, i giocatori di G5 vanno a sfidare squadre più forti, ed in più un ritorno sicuramente economico, perché di partite importanti che uno si mette lì e le guarda la televisione ce ne saranno molte di più. Quindi io non capisco come mai ancora si sta parlando di questa cosa qui. Credo sia inevitabile, credo che lo debbano fare nel più breve tempo possibile.
Anche perché appunto, come detto da te, i bowl comunque già non hanno grandissima importanza, e già appunto, quindi anche per quelli che teorizzano la tradizione, il rompere la tradizione del college football, in realtà già adesso di tradizione non è che ce ne sia così tanta, perché appunto i bowl valgono quello che valgono. Quindi o si ritorna all'epoca ante playoff, cosa impossibile ovviamente, perché i playoff portano un sacco di soldi e l'hanno capito le TV, Però tornando a un'epoca ante playoff, ovviamente avendo un bowl di National Championship che ovviamente tutti seguono, anche gli altri bowl acquisivano più importanza. Un tempo prima dei playoff, appunto, tutti gli altri bowl comunque erano una vetrina anch'essi. Adesso ovviamente, esclusi playoff, si seguono sì quei 4-5 bowl, ma logicamente prendono anche dal punto di vista dei diritti TV, prendono molto meno e interessano appunto molto meno la gente. Fra?
No, io, sapete benissimo, ci litigavo anche con Andrea sul fatto dell'allargamento, perché io non sono d'accordo. Intanto non sono d'accordo sul fatto che si parlava di recruiting, che le squadre sono sempre le stesse squadre che reclutano i giocatori migliori. Cioè, qui si parla di cicli, nel senso che adesso per i migliori prospetti è di moda, diciamo così, andare tutti ad Alabama, tutti a Ohio State, ma è la stessa cosa che succedeva negli anni 2000, tutti andavano a Miami, negli anni 80-90 tutti andavano a Nebraska, quindi insomma è un ciclo. Adesso ci sono Alabama e Ohio State, quindi tutti i giocatori più forti preferiscono andare in una di queste due università, perché comunque sono quelle che hanno più chance di vincere il titolo nazionale. Io ovviamente non li biasimo i giocatori, perché se io sono un 5 stelle preferisco andare dove ho possibilità di vincere un titolo. Quindi messo da parte questo argomento, io non sono d'accordo all'allargamento per tutta una serie di motivi. Intanto perché comunque alla fine si torna, la finale sarà sempre quella tra le due squadre più forti, alla fine si torna sempre al sistema iniziale, quello in cui c'era un solo titolo nazionale, cioè al sistema che avevamo fino al 2014, perché alla fine gira che ti rigira, anche quest'anno la finale sarà Alabama-Clemson, ecco, in questo senso. Poi c'è anche un fattore di logistica, perché se tu allarghi i playoff a 8, le squadre si troveranno a giocare una o due partite in più con il calendario stretto che c'è, con il fatto che devi giocare anche poi il championship della tua conference, anche per i tifosi a seguito delle squadre, secondo me sarebbe un problema, ecco, seguire benissimo le squadre. Io più che un allargamento sono d'accordo a dare una chance in più alle squadre tipo Cincinnati quest'anno, le squadre del gruppo 5. Sappiamo benissimo che il comitato segue i soldi, il comitato diciamo va dove ci sono i soldi, e le gruppo 5 soldi non ne portano tantissimi, perché stiamo parlando ovviamente di un bacino di utenza nettamente inferiore. Però quello che io cambierei è il sistema di ranking, perché col ranking, soprattutto quello pre-season, tu stai di fatto già escludendo una squadra, non solo delle gruppo 5, ma qualsiasi squadra la stai già escludendo da un'ipotetica lotta al titolo nazionale, perché se è vero che tu in un ranking pre-season metti Alabama alla prima, per rimanere alla prima Alabama semplicemente le deve vincere tutte, che giochi contro la seconda, che giochi contro l'ultima di FBS, se le vinci tutte rimane prima. Se invece Cincinnati in un ranking pre-season viene messa alla posizione numero 25, che cosa deve fare per scalare dalla 25 alla 4? Cioè le deve vincere tutte, ma non basta, perché probabilmente il calendario la porterà ad affrontare squadre che non sono di ranking e che non hanno, quindi la vittoria non assume valore. Ecco perché io non sono d'accordo, sono d'accordo non all'allargamento ma al fatto di togliere il ranking, perché tutte quante partono nel ranking, nella precision, tutte quante partono dallo stesso livello, cioè tutte quante hanno un record di 0 vittorie e 0 sconfitte, e questo accomuna tutte le squadre di FBS, dalla più forte sulla carta alla più debole. Quindi io sono d'accordo all'eliminazione, oppure a una modifica radicale del sistema di ranking. Per il fatto dell'allargamento, ti ripeto, il comitato secondo me conta anche il fatto che la prima contro l'ottava sarebbe una partita che non attirerebbe l'attenzione, perché sarebbe un blowout assoluto, perché per esempio quest'anno ci ritroveremo Alabama contro chi era l'ottava, chi ha finito ottava quest'anno, non mi ricordo,
nel ranking
Indiana nona,
oddio,
no, non mi ricordo.
Sì, mettiamo anche Indiana, o mettiamo anche, no, Cincinnati forse.
Sì, forse Cincinnati, sì.
Oklahoma, vabbè, comunque
Oklahoma alla 6, alla 7,
Oklahoma alla 6.
Vabbè, non importa.
Cincinnati, sì. Comunque, insomma, ci ritroveremo Alabama contro Cincinnati. Sarebbe, non dico un blowout, però è una partita che magari non attira tutto quell'interesse che la gente pensa possa attirare, ecco, in questo senso. Quindi probabilmente loro preferiscono concentrare quattro partite, le prime quattro sono le quattro partite più importanti. E quindi secondo me fanno anche questo discorso per non allargare appunto i playoff. Poi sono d'accordo su quello che dice Guido, cioè sarà fisiologico l'allargamento, perché prima o poi si arriverà a un punto, non sarà l'anno prossimo, non sarà fra 2 anni, ma fra 4 anni secondo me sarà fisiologico allargare i playoff, magari anche rivedendo la schedule, togliendo una partita dalla regular season appunto per evitare quei problemi logistici di cui parlavo prima. Però anche secondo me, anche se non sono d'accordo, secondo me sarà fisiologico un cambio di format.
Comunque interessante avere anche opinioni diverse, appunto, per metterle a confronto. Ragazzi, siamo già a 50 minuti, quindi passiamo all'ultimo argomento di giornata, ovvero alla quarta puntata di Coaching Carousel. La serie diretta e condotta da Guido Semplici, che oggi ci parlerà ovviamente di Auburn, perché Auburn ha coperto il buco, la falla che si era aperta sulla panchina, o meglio che aveva voluto aprire sulla prima panchina, licenziando Gus Malzahn. Guido.
Sì, finalmente Auburn ce l'hanno fatta, hanno scelto Brian Hartsin, head coach di Boise State, come futuro allenatore dei Tigers. È stata una scelta onestamente abbastanza sorprendente, perché si era fatto più o meno il nome, era circolato, ma non in maniera pressante, sembrava più in ballo altri nomi. Hanno ricevuto diversi no, da capire se si sono tirati fuori gli allenatori, i candidati, come ad esempio Billy Napier e Bill Clark di UAB, oppure se è stata proprio Auburn che ha deciso di andare oltre a intervistare, a fare colloquio con altri candidati. Però fatto sta che ad un certo punto era sembrata che non ce la potessero fare entro Natale, invece in maniera molto veloce hanno chiuso con appunto Hartsin, che è alunno di Boise State, ha giocato a Boise State, ha allenato a Boise State da assistente e da capo allenatore da 7 anni, ha un record di 69 vittorie e 13 sconfitte, se non sbaglio, quindi un allenatore che ha avuto molto successo, un allenatore della mentalità offensiva. È chiaro che il fit, il passaggio più che altro tra una conference come la Mountain West e un territorio geografico come quello dell'Idaho, alla SEC e al territorio di recruiting, agli squali, tra virgolette, ci sono in quella conference, è un bel salto, quindi sarà interessante vedere come si adatterà questo nuovo allenatore. A mio modo di vedere si metterà nello staff dei recruiter veramente micidiali, in modo tale da sopperire a questa mancanza di esperienza. Però è chiaro che la scelta di Auburn è una scelta un po' che sconquassa, perché comunque un'università molto importante a livello di football, sicuramente uno dei migliori lavori della nazione. È chiaro che fino a che c'è Saban nello stesso stato il problema è abbastanza importante, però devo dire che ci sono tutte le carte in regola perché questa scelta sia una scelta di successo, secondo me. Bisognerà vedere appunto l'adattamento, non è scontato, e più che altro appunto come riempirà il suo staff Brian Hartsin.
diciamo, anche a me è piaciuta la scelta, a prescindere, diciamo, dal contesto, da tutto il resto fatto da Auburn, quindi la scelta di cacciare Mazzandi, spendere 21 milioni di buyout, della ricerca che sembrava, appunto, ha assunto anche toni ridicoli, quasi circensi.
Esatto, si era arrivati quasi al livello di Tennessee del 2017, che arrivare addirittura a licenziare un athletic director per metterci un altro e ripartire con una ricerca completamente da zero. Non siamo arrivati a questi livelli, si è rischiato perché all'interno di Auburn c'è veramente una sfida, chiamiamola sfida al potere, tra booster, dirigenti dell'università, athletic director, che sono, diciamo, si sono scontrati fortemente, sono arrivate anche da fonti piuttosto attendibili queste voci, però alla fine probabilmente uno dei due lati ha prevalso, e la scelta di Arzin secondo me è quella dell'athletic director e non dei booster, che probabilmente volevano un nome un po' più tradizionale, però dai, tutto è bene, finisce bene. Sicuramente un allenatore che ha pedigree, perché comunque 69 vittorie in 7 stagioni non sono poche. È vero, il Boise State è una potenza nella propria conference, però bisogna sempre vincerle.
Bene, quindi la
sì,
prima
poi partita... ha giocato tanto il fatto di dalla discussione che avevano avuto col direttore atletico di Boise, perché Arsin aveva detto che era tempo per Boise, appunto, di cambiare conference. L'AD lo aveva smentito subito dicendo che i Broncos stanno bene dove stanno, però è quasi scontato che, appunto, Boise State vada a trasferirsi nella American Athletic Conference, a fare compagnia UCF, Memphis e Cincinnati. Siamo quasi per completare questa transizione.
Sì, l'Athletic Director ha preferito liberarsi dell'allenatore piuttosto che magari avere sì. I seed interni. Arriviamo, ragazzi, ai pronostici per questa settimana, per le partite per i bowl più importanti che si giocheranno questa settimana. Siamo più in ritardo del previsto, quindi cerchiamo di essere veloci. Ne ho selezionati 7 come sempre, tra quelli che si giocano da qui a venerdì prossimo, quindi quando usciremo nuovamente. E il primo è quello che si gioca stasera, per chi ci ascolta, quindi la giornata di Natale alle 20:30, tra Buffalo e Marshall, Camellia Bowl. Fra... pronostico.
Sì, già li ho sbagliati entrambi per i championship, perché ho dato Buffalo e Marshall vincenti nelle rispettive conference, quindi non lo so, pareggio. No, dai, diciamo pure Buffalo.
Guido.
Anch'io dico Buffalo.
Anch'io dico Buffalo. Guido è stato il migliore settimana scorsa con 7 su 9, e lasciamo perdere invece i risultati di noi altri che abbiamo fatto abbastanza pietà. Secondo bowl da pronosticare è il Cure Bowl, molto interessante quest'anno, tra Liberty e Coastal Carolina, due delle squadre più interessanti di quest'anno. Guido.
Sì, bella partita, guardatela se potete. Io penso che vincerà Coastal Carolina.
Fra.
Sì, anche io, perché Liberty è molto forte in attacco, però è forte anche la difesa di Coastal Carolina, quindi direi che la favola non può che concludersi con la vittoria di un bowl dopo, appunto, non aver disputato il championship della Sun Belt.
Sì, anche secondo me chiuderanno la stagione da imbattuti gli Chanticleers. Terza sfida che andiamo a pronosticare è il Cheese It Bowl, che si gioca tra Oklahoma State e Miami, quindi prima sfida tra squadre entrambe nel ranking. Guido.
Ma chiaramente Oklahoma State, no, a parte gli scherzi, Miami perde i due defensive end titolari, quindi io credo sarà un problema. Derrick King giocherà, quindi questo invece è positivo. Dati per leggermente favoriti i Cowboys, secondo me sarà una bella partita, alto punteggio, quindi anche questa mi permetto di consigliarne la visione.
Fra.
No, io dico Miami invece, perché la squadra più forte, Oklahoma State, ha avuto tantissimi problemi quest'anno, e... no, io dico Miami.
sono credo due tra le squadre che io pronostico quasi sempre vincenti, però dai, dico anch'io Miami, fiducia, fiducia ai Canes dopo la brutta prova con North Carolina. Alamo Bowl si gioca mercoledì notte, praticamente tra martedì e mercoledì, ore 3 di notte, Texas contro Colorado, una Colorado che ha perso l'imbattibilità proprio contro Utah all'ultima gara della sua stagione. Guido.
Vincerà Texas, però bisogna fare un applauso a Colorado che ha fatto un'ottima stagione con un allenatore a cui non era stato dato nemmeno un briciolo di fiducia, invece Cal Dorrell ha messo i Buffalo nelle condizioni di poter giocare questo bowl secondario, ma di non importanza secondaria, secondario rispetto a quelli più importanti, però contro Texas, bella sfida, ma vinceranno i Longhorns.
Fra.
Confermo quello che ha detto Guido, Texas.
Anch'io vado con i Longhorns. Music City Bowl, mercoledì sera, ore 22, quindi orario anche accettabile per noi, tra Iowa e Missouri. Fra.
Iowa.
Guido.
Io dico Missouri.
Io dico Iowa perché l'ho sempre pronosticata la sconfitta quest'anno perdente e mi ha quasi sempre alla fine contraddetto, e quindi stavolta ovviamente la do vincente, ovviamente perderà. E Arizona Bowl, giovedì sera ore 20, quindi per un bellissimo ultimo dell'anno alternativo quest'anno, tanto non c'è molto di meglio da fare. Ball State contro San Jose State, magari non è l'ultimo dell'anno che avevate sognato di fare, però appunto non essendoci molto di meglio potrete anche passarlo così. Guido.
Sì, dai, San Jose State.
Fra.
E invece potremmo chiuderla con il botto, perché è una partita che è molto interessante, perché San Jose State è la favola, l'abbiamo detto tutti quest'anno, ha vinto per la prima volta la Mountain West. Ball State ha vinto contro ogni pronostico. Io continuo ovviamente con la favola degli Spartans, però occhio a Ball State che...
Niente, quindi alla fine io avevo fatto partire il suono dell'upset quando hai detto chiudiamola con una bomba e niente. Niente bomba.
No.
E chiudiamo.
C'è Starkle che sta facendo una seconda vita.
Quindi non dobbiamo per forza dargli fiducia. E chiudiamo, anch'io vado con San Jose State, e chiudiamo con il Cotton Bowl che si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì prossimo, e ovviamente noi usciremo dopo, registreremo prima che si giocherà questa partita, però, e che questa partita si sia giocata, però usciremo dopo, quindi la pronostichiamo già sta settimana, e appunto si gioca tra Florida e Oklahoma, il primo dei New Year's Six Bowl. Guido.
Bellissima partita, forse la più bella di quelle, non saranno le semifinali. Florida grande attacco, Oklahoma ovviamente grande attacco, ma difesa in crescita. Io ho visto benissimo i Gators contro Alabama e do fiducia a Florida.
Fra.
Sì, anch'io Florida, difesa, è vero, difesa in crescita di Oklahoma, ma è impossibile fermare Florida, perlomeno per una difesa come quella di Oklahoma. Confermo Gators anch'io.
E anch'io vado con i Gators, perché se ne hanno fatti 46 ad Alabama, ad Oklahoma potrebbero farne davvero davvero tanti. E con questo è tutto anche per oggi, 1 ora e 2 minuti, avevo detto oggi riusciremo a stare entro l'ora, non è vero, neanche oggi siamo riusciti a stare entro l'ora, però dai, quasi. Quindi un buon Natale a voi e un grazie che ci avete ascoltato anche oggi, anche durante queste feste, e un ringraziamento e un augurio anche a Guido, ciao Guido, e auguri.
Ciao a tutti, auguri a tutti.
E anche a te, Fra.
Sì, ciao, buon Natale, buone feste a tutti.
E un saluto e un augurio anche da parte mia, e ci sentiamo settimana prossima, ovviamente, per parlare delle semifinali nazionali. Ciao ragazzi!